Buona giornata a tutti e benvenuti a questa domenica quarta del tempo di Pasqua, che non avete come fogli oggi, per cui potete dormire tranquillamente. Io ce la metterò tutta per farvi riposare, perché dovendo preparare diverse domeniche, perché nel mese di giugno vi sono la Pentecoste e ho lavorato ai 3 anni più la vigilia con molte più letture, quindi sono 10 giorni che lavoro come un matto a queste liturgie, più San Giovanni Battista, più San Pietro e Paolo. E allora ho perso l'orientamento, lavorando negli interstizi e in modo particolare di notte, per cui ho stampato 2 volte la domenica sesta e non la domenica quarta. Questa mattina me ne sono accorto, e questo fa parte anche del ringoglionimento liturgico che è ordinario, per cui oggi facciamo una prova di come funziona, come dice San Paolo e come ripete Pino, fides ex auditu. La seconda cosa è che è tornata Maria Paola, la quale da domani va in vacanza, beata lei, e viviamo giorno per giorno. La terza questione è che io vi invito tutti ad andare a messa più che potete, perché è finita la pace, perché è tornato Enzo. Adesso io vorrei fra un momento invitarlo qui, visto che c'è stato un saluto sempre per microfono, che ci sia una restituzione, una tradizio e una redizio ex microfono, sì, anche per dirci come sta Gian, insomma, così da oggi non mandiamo più saluti via registrazione, no? Se vuole, se li viene a prendere direttamente qua. L'ultima cosa che dico, perché l'ho maturata in questi 2 ultimi giorni, è che si avvicinano le politiche delle europee. Sento intorno molto disorientamento, e ce n'è ragione, perché bene o male il futuro dell'Italia, dell'Europa e l'Europa, pur avendo consapevolezza che chi gestisce l'Europa sono burocrati che non hanno come obiettivo il benessere dei cittadini, ma gli interessi particolari. Proprio per questo ritengo che bisogna essere riflessivi, bisogna essere non emotivi e nello stesso tempo essere in grado di fare una valutazione critica. Quello che deve fare la differenza sono i programmi. Se vi ricordate, da molto tempo noi abbiamo sempre ritenuto che due fossero i criteri di scelta: i programmi e le persone. Perché se un programma, una musica buona, tu la affidi ad un musicista scadente, anche la musica buona sarà scadente. Se una persona buona ha un programma scadente, devono collimare per quanto possibile. E non ci deve essere la certezza matematica, ma ci deve essere la consapevolezza morale. E la consapevolezza morale significa che c'è spazio per lo sbaglio, c'è spazio per il dubbio, c'è spazio per la ripresa, c'è spazio per la riflessione umana. Perché sul piano morale non sempre, anzi quasi mai, 2 più 2 fa 4. può fare 5, può fare 3, può fare 7, può fare 1. Ecco perché è importante questa riflessione. Io pertanto vi invito, semmai domenica prossima, no domenica prossima no, ma metterò in rete, oppure manderò una ancora di più, manderò una newsletter, perché questa è una settimana molto, molto intensa. La mia propensione è di, sto approfondendo, però ho visto già dai 10 punti che ho letto, che mi convincono profondamente, almeno come argomenti, come programma, il programma dei Verdi per l'Europa, dove tra l'altro si presenta, qui per l'Italia, si presenta Domenico Finiguerra, che se vi ricordate è la persona che noi avevamo inserito nel programma per la regione Liguria. Vi ricordate? Perché è quello che in un comune della Lombardia, avendo fatto il sindaco in quel comune piccolo, piccolo, però era riuscito a capovolgere il sistema economico e il sistema programmatico, perché durante tutto il suo mandato, mi pare che fossero due mandati, ha fatto approvare un piano regolatore in cui c'era consumo di territorio zero, e ci è riuscito moltiplicando in forma esponenziale l'economia del suo comune. Io non so che cosa sia successo dopo che lui è andato via. Sta di fatto che l'avevamo, è una persona integerrima. Io gli sono anche relativamente amico, però quando ho letto il suo nome, perché lui ha avuto il pudore di non scrivermelo nemmeno, quindi questa è una mia iniziativa che io faccio, che vi comunico così, con questo vi dico, voi votate come volete, però credo che sia importante in questo momento in cui tutti ragionano con la pancia e forse anche con peggio, in cui si va per emozione. E sinceramente nelle condizioni attuali io abolirei il diritto di voto, perché la democrazia è conoscere per scegliere. Se non c'è una conoscenza dei problemi nella loro complessità e non c'è una libera scelta consapevole, perché se io scelgo quali sono le conseguenze, quali sono i risultati, quali sono le ragioni per cui io scelgo questo, ma se si va semplicemente perché viene un cretino da un balcone a dirmi che bisogna fare così e fare cosà, allora il voto non è più un voto democratico. Ecco perché secondo me con gli strumenti che ci sono oggi, gli strumenti di, come dire, di manipolazione dell'opinione pubblica, è fondamentale che il voto sia consapevole. Per questo dico che sarei propenso, in vista di trovare una soluzione che io ritengo ci possa essere, e dovrebbe essere obbligatorio, cioè dovrebbe poter votare solo chi partecipa dei corsi di formazione permanente con un cartellino che sarebbe quella che una volta si chiamava l'educazione civica che si faceva nelle scuole. Bisognerebbe adattarla alla società, perché la gente deve sapere un minimo di che cosa si tratta, di che cosa non si tratta, e conoscere almeno l'organizzazione dello Stato, della sovranazione Europa, conoscere quali sono le problematiche, conoscere quali sono gli strumenti e informarsi un minimo sui programmi e anche sulle conseguenze delle scelte che noi facciamo. Cioè ci dovrebbe essere una formazione del cittadino, quella che io chiamerei una scuola permanente del cittadino, dell'educazione ad essere cittadini. Non si è cittadini perché si nasce in un posto, Si è cittadini perché si diventa cittadini, si sceglie di essere cittadini. Ed essere cittadini dovrebbe essere un onore. E servire il proprio paese dovrebbe essere un punto di orgoglio. Però nello stesso tempo non possiamo assistere a tutto il mercimonio, non possiamo assistere a tutta l'immoralità che sta devastando, che ha già devastato, forse irreparabilmente, le fibre intime del tessuto connettivo del nostro paese. Non si può assistere impunemente ad una proposta del tipo di multare con 5.000 euro la nave che soccorre chi è in 5.000 euro per ogni salvato dal mare. Cioè siamo fuori, no? Non possiamo non reagire, perché questa è una sfida all'imbecillità. Cioè chi fa queste proposte pensa che il popolo italiano sia un imbecille, che possa credere a tutto. E allora io penso che non possiamo semplicemente scuotere la testa. E allora abbiamo questa occasione. Io vi chiedo soltanto, con i mezzi che abbiamo, cioè informiamoci. Io ritengo di avere la responsabilità di un servizio pubblico, però devo essere anche consapevole che io non devo trasmettere le mie idee, pur avendo il dovere di esprimere le mie idee e di avere la libertà di poterlo fare. Però io vi do degli orientamenti, delle indicazioni che non sono assolutamente esclusive, ma nello stesso tempo sono eticamente fondate, perché io non ho nessun interesse. E ciò che mi guida e ciò che mi ha guidato sempre nella mia vita, senza nemmeno un giorno di ferie, è l'interesse pubblico e mai l'interesse privato, e mai l'interesse particolare, l'interesse pubblico. Ecco, io vi divulgherò questi dieci punti del programma dei Verdi per l'Europa, che ritengo siano esiziali in questo momento, perché toccano tutto. Toccano i diritti, tocca l'immigrazione, tocca l'economia, tocca il territorio, tocca l'ambiente. Perché non possiamo dire l'ambiente, che bella la Greta Thunberg, questa ragazza tra l'altro autistica che ha dato una lezione di civiltà. Non possiamo osannare queste cose e poi restare indifferenti. No. Uno dei problemi più emergenti in questo momento è la plastica. Io non l'ho visto questo problema in nessun programma, l'ho visto solo nel programma dei Verdi. Quindi se voi andate sul sito www.verdiperleuropa oppure domenicofiniguerra.it, nel suo sito troverete tutto, e prima di scegliere informatevi più che potete. Allora Enzo, puoi venire un attimo?
Buongiorno a tutti. Prima di tutto, la prima cosa, vi porto i saluti di Gian Gian e della sua famiglia. Gian Gian sta recuperando molto velocemente. Quando è uscito dall'ospedale era 41 kg, adesso è 52. I primi giorni andava tre volte all'ospedale per fare dei check, perché è stata sostituita una valvola. Adesso sta andando una volta al mese. Non può ancora fare sport, però insomma a lui e a tutta la sua famiglia è ritornato il sorriso. Dopo che hanno passato, diciamo pure, 2 mesi senza capire cosa sarebbe esattamente successo e pensando che le cose sarebbero andate per il peggio. Io voglio ringraziare voi che siete qua, quelli che ascolteranno più tardi, ma anche quelli che per diverse ragioni non potranno ascoltare e che in effetti hanno dato anche loro un grosso contributo dal mondo dell'università, grazie a Gianfranco, ma anche in giro per il mondo, perché siamo stati seguiti dagli Stati Uniti, dall'Argentina, dalla Germania, insomma da diverse parti. E quando dico per l'aiuto che avete dato non mi riferisco solo alla parte economica, la quale è stata comunque molto importante e fondamentale, ma anche al supporto morale e alla forza che avete dato, perché voi non ve ne siete resi conto, ma quello che avete fatto è stata una bomba per diversi settori del mondo filippino. Prima di tutto per i medici. I medici avevano cominciato a dire lì, e come vi è stato spiegato molte volte, pagare moneta e vedere cammello, insomma. Prima paghi e poi ti opera. Non hai soldi e sorry sir, devi morire, insomma, no? E quindi il primo approccio è: ci vogliono tanti soldi, bisogna operare e vedete un po' voi. Poi con l'aiuto anche di Gianfranco, insomma, siamo arrivati al fatto che loro hanno capito che c'erano dei medici in Italia che si interessavano al caso e sono rimasti esterrefatti, tant'è vero che dopo l'operazione la stessa dottoressa che aveva avuto questo approccio molto duro ha voluto parlare con me: ma come mai, ma cosa è successo, ma perché mi hanno chiamato, no? Disinteressatamente, cos'è il Gaslini, insomma tutte queste cose. E quindi l'atteggiamento già sotto questo punto di vista è cambiato, tant'è vero che quando è stato operato Gian, siccome loro si sentivano controllati o supervisionati, hanno messo su un'equipe di prima, no? E quindi questo è stato un risultato già raggiunto. Poi su altri settori, insomma, quando sono arrivati i soldi in banca, ovviamente, perché ci sono dei problemi di riciclaggio, dei problemi anche di finanziamento dal terrorismo, giù ci sono i seguaci originariamente di Abu Sayyaf, ci sono stati degli attentati in chiese giù a Mindanao, e in banca hanno chiesto perché arrivavano tutti questi soldi, e quindi la mamma di Gian, che è intestataria del conto corrente, perché mandano i soldi perché il mio figlio è stato operato. Dice: ma chi è questa gente, la conoscete? No. Ma conoscono Gian? No. E allora si sono meravigliati: come mai questa gente si dà tanto da fare per, no? La terza cosa, per esempio, è quando io mandavo sulle fotografie i commenti su WhatsApp, arrivavano di ritorno i commenti con le faccine e io li ribaltavo alla famiglia, loro non li facevano vedere da tutte le parti, compresi gli uffici dove lavorano. Adesso io non vi posso dire in quali uffici dello Stato lavorano i genitori di Gian, comunque sono uffici dove non sono molto inclini alla lacrima, al sentimentalismo. Eppure anche in questo mondo dice: ma come, questa gente che sta dall'altra parte del mondo, che non avete mai visto, che non avete mai conosciuto, ha reagito in questa maniera. Allora è stato dirompente anche in quel settore, no? Quindi vuol dire che per cambiare il mondo certe volte bisogna avere la perseveranza dei comportamenti, a prescindere poi dal fatto di come si comportano gli altri, non ha importanza, sono affari loro, no? Però piano piano quelle cose cambiano, no? E quindi ci sono stati dei ritorni molto positivi che voi non avete potuto verificare, che vi racconto adesso, no? Per cui poi alla fine, fortunatamente, tutto è finito per il meglio. Sicuramente dovrà essere di nuovo operato, perché la valvola che è stata messa una valvola per un ragazzino, anche se è alto, di 13 anni, per cui quando arriverai ai 18-20 anni probabilmente dovrà essere adeguata. Chissà, forse adesso ci sono le nuove tecniche per cui prendono a fare dei tessuti dal polmone, per cui riescono a fare una valvola con queste cose. Comunque va bene, poi vedremo insomma cosa succederà. E va bene, volevo dirvi queste cose e darvi un aggiornamento e ringraziarvi ancora una volta.
Ecco, è un po' quello che si diceva prima delle conseguenze delle scelte che si fanno, ed è quello che avviene anche nell'Eucaristia, cioè persone che noi non conosciamo, quelli che sono in comunione con noi, nessuno le conosce. Io ne conosco alcune, ma non tutte. In questi giorni mi è arrivata anche una cartolina di un biblista che di Ancona, che mi ringrazia per il materiale che metto a disposizione. Sappiate che tutti quelli specialisti con i quali ho parlato o che mi hanno contattato, tutti mi hanno consigliato di mettere i commenti della liturgia in rete a pagamento. Vedete come la cultura capitalista è entrata. Se c'è una cosa che non può essere pagata mai è la parola di Dio, perché è stato uno dei criteri che abbiamo utilizzato per già gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, che però io ripenso che su queste cose noi dobbiamo sempre riflettere. Io, ciascuno di voi, non sono chiamato a questo ruolo per avere un risultato mio. Certo, è vero che ci sono un sacco di spese, perché tutti gli aggiornamenti, tutti i libri, le riviste, gli abbonamenti, eccetera, qualcuno le paga. Però il servizio deve essere gratuito, perché diversamente la parola di Dio diventa un affare. Diventa un affare. E in modo particolare presso quegli editori che si definiscono cristiani per divulgare, eccetera, eccetera, perché fanno, io sono diversi anni che non pubblico, pur avendo tanto materiale, perché non accetto i loro criteri. Studierò un modo. Non accetto i loro. E vi posso garantire che dei miei 6 o 7 libri che ho pubblicato fino adesso io non ho guadagnato un centesimo. E per me questo è motivo di orgoglio, perché il mio compito è un compito di servizio alla Chiesa universale. E vedo che tanti utilizzano questo materiale. Negli Atti degli Apostoli, gli Atti degli Apostoli si concludono con la parola di Dio corre. Se io la imbriglio, perché mi sarebbe facile, E vi posso dire una confidenza, perché questo è anche merito vostro, cioè non è che vi sto parlando di me, sto parlando di voi. E non ho mai avuto la tentazione di fare a pagamento qualcosa, mai la tentazione. Ho sempre risposto a chi mi proponeva di cose che apparentemente sembrano lecite anche, però non tutto ciò che è lecito è morale. Ecco perché vi dico che è importante che noi non sapevamo queste cose qui, io le sapevo perché Enzo me la scriveva, però noi non sapevamo che un gesto sconosciuto di un gruppo di 100, non so, mi ricordo più, 110 persone, ecco perché la trasparenza totale anche nel dettaglio ha provocato nelle persone degli interrogativi: ma perché questi lo fanno? Se non hanno nessun interesse, perché si interessano di un ragazzo che non conoscono? Ecco, noi abbiamo dato due attestazioni senza saperlo. Un'attestazione di civiltà umana, perché abbiamo considerato un ragazzo, indipendentemente da tutto, per il semplice fatto di essere un ragazzo, uno dei nostri figli. Avremmo fatto lo stesso per un ragazzo conosciuto. E l'altro elemento è che abbiamo dato una testimonianza cristiana, evangelica. Ecco, questo è bello. Ed è il tema della liturgia di oggi. In più dico, quando all'inizio dell'Eucaristia dico che siamo in comunione con tanta gente che non conosciamo, non è un rituale, non è un rituale. Ma io cerco di immaginare le situazioni, le condizioni, il volto, le persone, e poi le persone scrivono. Noi abbiamo e seguiamo Maria Paola perché la conosciamo, però nella stessa identica situazione c'è Antonella da Palermo, Antonella Lopresti da Palermo, che scrive e dice: io ricevo forza da voi sapendo che voi mi state accompagnando. Ancora l'Alessandra di Firenze: ieri sera gli ho mandato un saluto enigmatico, e ho mandato un saluto all'Aquila di Firenze. Lei questa mattina mi dice: sono rimasta impressionata da questo, anche perché in questo modo si distrae un po'. È andata a fare delle ricerche, perché è una persona estremamente intelligente, e ha scoperto, quello che io non le ho detto, che a San Miniato c'è un'aquila. E mi dice: io non lo sapevo. Allora io questa mattina, prima di arrivare qui, ho risposto: io ho mandato un saluto all'aquila di San Miniato, che è la bellezza per eccellenza. Ho mandato un saluto all'Aquila, città martoriata, perché lei è dell'Aquila, e ho mandato un saluto all'Aquila, che è l'uccello che non vola mai basso, ma vola solo sulle altezze e ha una vista al microscopio. Lei ha i problemi degli occhi, eccetera, eccetera. Lei è rimasta impressionata da questa cosa qui, però è anche un modo, siccome lei, io la conosco molto bene, è anche un modo per condividere insieme a tutte le altre decine e decine di persone che in questo momento affollano la nostra Eucaristia. Vi dicevo che la liturgia di oggi riguarda proprio questo tema di, e non è, a questo punto devo ritenere che non è un caso che Enzo sia tornato proprio oggi, perché ci ha raccontato facendo un commento al Vangelo di oggi, che è il capitolo 10 di Giovanni, il capitolo del volgarmente detto buon pastore, che invece in greco è ho kalos ho poimene, il pastore bello. E la bellezza consiste proprio in questo, nel essere noi sorgente di riflessione, di comportamento e nello stesso tempo di interrogativo. Questo vuol dire che se noi siamo coerenti nella verità che cerchiamo, se noi siamo coerenti, non possiamo non essere destabilizzanti nei confronti di chiunque incontriamo. Noi non dobbiamo fare una vita straordinaria, noi dobbiamo vivere, come dice la lettera di Ogneto, capitolo 5 e 6, noi dobbiamo vivere una vita identica, assolutamente identica agli altri. Però gli altri devono domandarsi, ma perché tu, pur facendo le stesse cose che faccio io, sento che c'è qualcosa di diverso? Che cos'è questo qualcosa di diverso? E la risposta, possibilmente non verbale, ma la risposta comportamentale, è che noi crediamo in Gesù risorto, dove la risurrezione ha un senso ed è che tutte le cose, tutte le scelte, tutte le azioni che noi facciamo portano in sé un germe di risurrezione, che è un germe di vita che non finisce. Quindi con questi sentimenti ci disponiamo alla celebrazione dell'Eucaristia. E questa volta voi prevalentemente ascoltate con l'antifona d'ingresso: della bontà del Signore è piena la terra, la sua parola ha creato i cieli, alleluia.
Spirito Santo, tu guidasti Paolo sulle vie del mondo ad annunciare il Vangelo.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu custodisci la primogenitura di Israele offrendola al mondo.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu scegliesti Paolo perché fosse apostolo delle genti senza distinzione.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu chiamasti i pagani ad accogliere la promessa di Abramo che è il Cristo.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu diffondesti la parola in tutta la regione che è la Turchia di oggi.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sostenesti gli apostoli nelle prove subite a causa del Vangelo.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu susciti i popoli della terra ad acclamare il Signore, Creatore e Padre.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu rafforzi in noi la fedeltà al Vangelo di generazione in generazione.
Veni Sancte Spirito.
Spirito Santo, tu convochi la moltitudine immensa attorno alla mensa dell'agnello.
Veni Sancte Spirito.
Spirito Santo, tu guidi coloro che passano attraverso la grande tribolazione.
Veni Sancte Spirito.
Spirito Santo, tu sostieni coloro che, oranti, servono l'agnello giorno e notte.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sfami e disseti il popolo santo di Dio con il cibo della parola.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la mano di Dio che terge ogni lacrima dagli occhi dei suoi figli.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu proteggi le pecore perché ascoltino la voce del pastore e lo seguano.
Veni Sancte Spirito.
Spirito Santo, tu sei lo scudo di protezione che difende le pecore di Dio da ogni rapina.
Veni Sancte Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'unità d'amore che lega il Padre al Figlio e il Figlio al Padre.
Veni Sancte Spirito.
Spirito Santo, tu sei la conoscenza che nell'Eucaristia unisce le pecore al pastore.
Veni Sancte Spiritus.
Siamo alla quarta domenica, quindi sono passati circa 30 giorni dalla Pasqua, e il tempo tra la Pasqua e la Pentecoste è di 50 giorni. Ancora due domeniche e poi avremo la Pentecoste, quelle che il profeta Daniele chiamava le 70 settimane di anni, i 49 giorni, simbolo dei 490 anni previsti dal profeta per l'arrivo del Messia. 50 giorni sono necessari perché gli apostoli facciano un cammino tra l'esperienza fisica di Gesù e l'esperienza spirituale di Gesù. Questo per dire che le cose non si imparano subito, c'è un tempo di preparazione, c'è un tempo di riflessione, c'è un tempo per ogni cosa, vi ricordate il Coelet, no? E quindi questo è un metodo, è un metodo. Guai a presumere, pretendere tutto e subito, che è l'inizio della fine. C'è un tempo pedagogico, c'è un tempo di formazione. Quando trovate per le strade o nelle pubblicità che in una settimana vi insegnano una lingua, chi fa quella proposta vi ritiene imbecilli, perché una lingua ha bisogno di tempo e di esercizi. E anche Sant'Ignazio, per fare un gesuita, pretende gli esercizi spirituali. Gli esercizi significa che tu devi ripetere finché non diventa un paradigma mentale. Ecco perché gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio durano un mese all'anno. Ecco perché i gesuiti sono più solidi tra tutti gli ordini religiosi, sono i più solidi e i meno sentimentali. Ci disponiamo a lasciarci adombrare dalla Trinità. Beshem Aham Ve'am Ben Ve'ruach HaKodesh. Amen. Brava, brava. Anche senza foglio, l'ebraico è scorrevole. Salutiamo Chieri, ciao. Vi ho visto adesso. Ero da loro nel 2010, febbraio, quando mi è arrivata la notizia della morte di Ludovica. E io sono partito la mattina, per fortuna ero andato in macchina e non in treno. E quella mattina, che nevicava come Dio comanda, sono preso la macchina alle 4 del mattino e sono arrivato a Genova per il funerale delle 9. Ero a casa loro. Invochiamo la misericordia di Dio perché possa aprire il nostro cuore alla fiducia nel futuro dell'umanità, nella consapevolezza della Chiesa e nella coscienza della nostra fragilità, che è la prima carta credenziale che noi presentiamo al Signore. Quando siamo fragili, il Signore ci accoglie sempre con privilegio, con un'attenzione privilegiata. Lasciamoci dominare nel nostro intimo e nella nostra coscienza dalla Shekinah.
Signore, per tutte le volte che siamo stati gelosi dei doni degli altri, perdonaci e risanaci.
Bene.
Cristo, agnello che prendi su di te il peccato del mondo, redimici e liberaci da noi stessi. Signore, tu sei il pastore che conosce i suoi figli, non permettere che siamo allontanati da te.
Pneuma eleison. Dio onnipotente, che ha chiamato Israele e i pagani per farne un solo popolo nello spirito del Signore Gesù risorto, per il merito di Paolo e Barnaba, che spalancano le porte della Chiesa agli uomini e alle donne di ogni lingua, cultura e nazione, ma specialmente per i meriti dell'Agnello, che nel suo sangue redime l'umanità, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni per inserirle nella intenzione cattolica, universale, della Chiesa. Questo è il momento decisivo per la nostra fede. In tutto il mondo milioni e milioni di persone celebrano la stessa Eucaristia e formulano la stessa preghiera. In comunione con tutti loro, in comunione specialmente con coloro che per questa fede danno la vita, in comunione con coloro che costruiscono il futuro e non lo distruggono, per tutti, in comunione con tutti coloro che scelgono oggi, cercando di intuire le conseguenze per le generazioni future, perché noi siamo portatori di futuro e non possiamo scegliere solo per noi. Perché allora, se fosse così, tornando a casa, non potete dare una carezza ai vostri bambini, nipoti, perché non vi appartengono, perché significa che non pensate a loro. Beata quella generazione che si occupa del futuro dei loro figli e dei loro eredi. La Chiesa è diffusa in tutto il mondo ed è l'unica agenzia che ha la presunzione di essere universale. E questo concetto di universalità, che noi esprimiamo nel parlare plurale durante l'Eucaristia, deve aprirci nelle nostre scelte sociali, nelle nostre scelte politiche, nelle nostre scelte economiche, nei riguardi dei migranti, che non sono oggetti o cose, sono figli e figlie di Dio, sono figli e figli della terra, con diritti e doveri. In questo momento però hanno più diritti che doveri, perché siamo noi che abbiamo doveri nei loro confronti. Se non abbiamo questi sentimenti, noi non possiamo celebrare l'Eucaristia, e la nostra, quella che noi chiamiamo fede, è inutile. In comunione con tutte le persone che ascolteranno questa Eucaristia della quarta domenica attraverso l'audio, in comunione con tutte le persone che reciprocamente si affidano alla nostra presenza durante la settimana, allora sì, possiamo mettere insieme tutte le persone che, alle quali siamo legati affettivamente, tutte le persone che amiamo. Vorrei che oggi ricordassimo Umberto, il nipote di Maria Cristina, che ieri ha compiuto gli anni, e ci siamo scambiati diversi messaggi. 9 anni. E mi domandavo ieri, quanti bambini nel mondo non celebrano il compleanno, sia perché non hanno tempo di pensarci, ma nello stesso tempo perché sono a rischio. Tutti i bambini hanno il diritto di celebrare il loro compleanno, tutti. Preghiamo. Oddio,
fonte della gioia e della pace, che hai affidato al potere regale del tuo Figlio le sorti degli uomini e dei popoli, sostienici con la forza del tuo Spirito e fa che nelle vicende del tempo non ci separiamo mai dal nostro Pastore che ci guida alle sorgenti della vita. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Leggiamo la prima lettura tratta dal capitolo 13 degli Atti degli Apostoli. Poi dirò qualcosa nell'omelia.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo e Barnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia in Pisidia ed, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Molti giudei e proseliti credenti in Dio seguirono Paolo e Barnaba ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutti a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra». Nell'udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono ad Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. È parola di Dio.
Ripetiamo insieme: noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.
E noi siamo il suo popolo, gregge che egli guida.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva cantare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in veste candide e tenevano rami di palma nelle loro mani. Uno degli anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello». Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame né avranno più sete. Non li colpirà il sole né rassura alcuna, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore. E li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia. Buon pastore, dice il Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia,
il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10, versetti 27-30. In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me li ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore.
Ecco come il pastore del Vangelo oggi, nella mia paterna maternità, mi sono preso cura di Claudio e di Anna Maria, facendoli riposare e dando spazio agli ospiti. Questa liturgia è sconvolgente, perché se niente niente noi ci fermassimo solo ad un aspetto solo, e lo prendessimo come elemento costitutivo della nostra fede, noi o moriamo di asfissia, o ci suicidiamo per disperazione, oppure siamo capovolti radicalmente. La prima lettura tratta della gelosia. E la gelosia, qualunque forma di gelosia, è sempre una debolezza. La persona gelosa è una persona fragilissima, perché significa che non accetta l'altro come altro, ma vuole l'altro come possesso, come oggetto del proprio interesse, del proprio amore, della propria esclusività, e non permette all'altro di crescere. Non esiste una gelosia buona. Io sono geloso o gelosa perché lo amo, perché la... non esiste.
Se lo ami, l'amore è liberante, non è mai schiavizzante. Ma questo vale non solo tra innamorati, ma vale tra genitori e figli in modo particolare. I genitori che occupano i figli sono degli assassini, perché impediscono ai figli di camminare. Se sono gelosi dei figli perché prendono, sì, come dire, camminano verso l'autonomia, segno che loro hanno paura di perdere autorità, ma vuol dire anche chi è geloso che non ha mai avuto autorità. San Paolo e Barnaba, siamo negli anni 45-48 dopo Cristo, quindi 18 anni dopo la morte di Gesù, si trovano nell'Antiochia, seguono la prassi ordinaria, vanno in sinagoga il sabato, però in sinagoga hanno un rifiuto e quelli che stavano fuori, cioè i non credenti, i pagani, o non credenti nel Dio di Israele perché erano religiosi con le divinità loro, sono curiosi e ascoltano Barnaba e Paolo e sono contenti, vogliono riassare. Barnaba e Paolo, Barnaba è un laico, Paolo è un apostolo, però non è stato ordinato da nessun vescovo, colgono questo fatto come un evento dello Spirito, è quello che San Paolo poi chiamerà il Kairos, cioè l'occasione che dà una svolta alla vita. Vedete come i due persone, animate dalla fede, leggono gli avvenimenti ordinari, leggono i segni dei tempi, cioè quel fatto che poteva essere esclusivamente un rifiuto dei giudei diventa un fatto che cambia la storia, e cambia la storia perché da quel momento Paolo inizia la sua predicazione in tutta la Turchia, notate, in tutta la Turchia, in tutta la Grecia, fino a Roma, e chiama alla fede in Gesù, istruisce nella fede in Gesù coloro che non ne sapevano nulla, che non sono discendenti di Abramo. La Chiesa si apre. Senza questo momento la Chiesa sarebbe rimasta una setta giudaica. Da questo momento la Chiesa ha come orizzonte il mondo, l'umanità. Per questo nell'Ottocento in modo particolare, ma con i gesuiti anche prima, nel 1600, i cristiani hanno cominciato ad andare per il mondo, in Africa. Cosa siamo andati a fare in Africa? A raccogliere banane? Oppure ad inseguire gazzelle? Siamo andati in Africa a portare una testimonianza e a dire agli africani che era bello credere in Gesù. Che cosa stiamo facendo oggi? Gli africani che per 3 secoli noi abbiamo spogliato, denudato, impoverito, derubato, vengono qui a raccogliere le briciole che cadono dalla mensa della ricca Europa che sta morendo di asfissia, e noi continuiamo a dire preferiamo morire piuttosto che aprirci, e moriremo, moriremo. Aumenta la popolazione anziana in un modo esponenziale, diminuiscono le nascite. Per l'Europa non c'è futuro se non nell'immigrazione, anche perché questa immigrazione avviene lo stesso, sapete. La Confindustria italiana dice di avere bisogno di 200.000 manodopera, prestatori di manodopera all'anno in Italia. 200.000. La Germania si è salvata perché la Merkel ne ha preso 1 milione. Noi siamo ottusi, eppure la nostra fede dovrebbe animare la nostra economia, la nostra vita civile. Cosa dice la seconda lettura? Ecco, vidi una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Se noi rifiutiamo una nave di immigrati, ditemi voi, come possiamo celebrare l'Eucaristia e leggere queste parole? Ecco perché io sono sempre più deciso, se è necessario, a chiudere la Chiesa, come segno. Perché non è concepibile che noi come cristiani non ci preoccupiamo della fede dei nostri fratelli e sorelle che sono anch'essi cristiani. Avete mai sentito qualcuno dire, ma tra tutti questi migranti ci saranno anche dei credenti, dei cristiani, cioè, ce ne possiamo prendere cura? Noi siamo andati noi a dire che era bello credere in Gesù Cristo. Abbiamo una responsabilità davanti a Dio e davanti alla nostra coscienza, e abbiamo una responsabilità nei confronti delle generazioni future, nei confronti dei vostri figli, dei nostri nipoti. Noi abbiamo una responsabilità enorme quando diciamo no, perché siamo presi dalla paura indotta e non ne dalla ragionevolezza. Ecco perché gelosia genera paura, e anche la paura rende gelosi, perché quando si dice prima gli italiani, guardate che è la gelosia pura, e si arriva al punto che di negare il diritto delle leggi vigenti. Quando una famiglia non italiana, ma che vive in Italia da oltre 20 anni, vede assegnarsi una casa dopo 20 anni a cui ha diritto, cioè non c'è stato un'emergenza, c'è stato un bando pubblico a cui ha partecipato perché aveva diritto di parteciparvi, è risultata tra coloro, tra gli assegnatari, gli è stata assegnata un paese intero sobillato, si ribella e addirittura arriva a delle affermazioni penalmente perseguibili. Dovete andare via, ti stupro, devono morire. Vedete, se io fossi stato il Papa non l'avrei solo ricevuta, ma avrei detto che la domenica successiva in tutta la diocesi di Roma non si doveva celebrare l'Eucaristia, e imporrei un giuramento a tutti i credenti: prima di entrare in chiesa per l'Eucaristia devono giurare e firmare un foglio in cui dichiarano di non essere razzisti, di riconoscere in tutte le persone di qualsiasi colore, di qualsiasi provenienza, propri parenti stretti, perché siamo figli di Adamo. Diversamente non puoi celebrare l'Eucaristia, perché sei tagliato fuori dall'Eucaristia e non puoi ricevere i sacramenti, perché tu stai rinnegando il Dio in cui dici di credere. Ecco, la liturgia di oggi, poi nel Vangelo, avviene questa cosa che secondo me è la terza cosa sconvolgente, dopo la gelosia e dopo l'universalità. Il testo dice, il Vangelo di oggi è dal versetto 27, ma all'inizio, siccome il capitolo 10, chi ha fatto il lezionario non è un biblista, è un liturgo, hanno preso il Vangelo, l'hanno diviso in tre parti, l'hanno messo una e una, che è una cosa. Bisognava leggere tutto il capitolo 10, tutto, altrimenti non si capisce, perché è il capitolo in cui Gesù fa una affermazione di identità. Io sono il pastore, ho kalos in greco, che non è buono, non è il buon pastore, perché il buon pastore ha una connotazione morale. C'è il pastore buono, come vi ricordate Giovanni XXIII, che lo chiamavano buono per non chiamarlo imbecille? È buono, poverino, è buono, è debole di cuore, è patito cardiologicamente, è patito, poverino, è buono, il Papa buono. Non era il Papa buono, era il Papa deciso, perché a 78 anni inizia un'avventura contro tutti e indice un concilio ecumenico Vaticano II che era dal 1870 che non se ne faceva e nessuno sapeva come fare un concilio. E lui da contadino va avanti. Non è il buon pastore, uno che si accomoda così, che aggiusta le cose, no? Ma dice il testo, se vogliamo tradurlo fedelmente, io sono il pastore bello. Ho kalos, ho poimene. Io sono il pastore, quello bello. Non un pastore qualsiasi, ma sono quello bello. Dove la bellezza non è estetica, ma è di una bellezza attrattiva. Direi, oserei dire, facendo, se avessimo tempo, metterei in relazione questo da un punto di vista linguistico. È una bellezza erotica, perché attrae. È una componente dell'eros biblico. Gesù si presenta come uno che non è indifferente, ma ha una capacità attrattiva perché le pecore gli vanno dietro, lo riconoscono. Cioè le pecore dicono: senza di te noi non possiamo essere noi. Ecco dove la bellezza da questo punto di vista diventa poi filia, amicizia, e diventa infine agape, cioè amore da tentere noi in campi, quello che noi definiamo l'amore a perdere. Dove c'è amore a perdere non ci può essere gelosia, perché se ti amo, perché tu sei il senso della mia vita, nella mia testa non può passare nemmeno l'ombra del dubbio, nemmeno l'ombra del dubbio. Perché spesso siamo noi con i nostri comportamenti che inseminiamo il dubbio nell'altro, proprio perché noi siamo dubbiosi. Partiamo già con svantaggio. Da che cosa nascono le guerre? Da che cosa nascono le gelosie? Da che cosa sono nati i confini? La terra è stata creata da Dio senza confini, perché Dio diede la terra ad Adamo ed Eva e disse: andate, dominate la terra, ma aggiunse, li benedisse e disse: siate fecondi, dove la fecondità è una benedizione, cioè siate responsabili. I confini nascono nel momento in cui uno si alza e dice: perché tu devi avere più di me? Allora io pianto un confine. E poi sposto il confine. Chi ha vissuto nei paesi di campagna sa come funziona. Traso è maestro, come Calvari erano maestri, sì, per 5 centimetri, 10 centimetri. Si sposta il confine perché questo è mio. Quello che è mio, quello che è tuo è mio. Questa è la gelosia. E così sono nate le crociate. Vi ricordate il grido di San Bernardo, pare, Deus est vult, cioè si dà una ragione superiore per giustificare una scemenza inferiore. Le guerre nascono in nome del possesso. L'universalità nasce dall'apertura, cioè dalla libertà. Più siamo universali, più siamo liberi. E l'Eucaristia è il monte da cui noi celebriamo questa bellezza. Noi dovremmo testimoniare nel mondo questa bellezza di Dio. È bello Dio. È bello da vedere, è bello da mangiare, è bello da gustare, è bello da condividere. Se tutto questo è vero, allora poi i nostri comportamenti devono essere coerenti. Altrimenti è meglio non essere credenti. Io ve lo dico con molta chiarezza questo. Eliminate Dio dal vostro orizzonte, vivrete lo stesso, sapete, perché senza Dio si vive lo stesso. Eliminate Dio dal vostro orizzonte perché Dio è esigente, perché esige da te coerenza e dignità. Esige consapevolezza della tua coscienza. Esige che tu non improvvisi mai, ma ogni scelta sia il frutto di una conoscenza, ma anche di una generosa visione che si allarga al mondo intero, che non ha fine, perché il mondo ha il valore della infinitezza di Dio. Spezzare il pane, mentre noi spezziamo il pane e lo distribuiamo, questo pane andrà in giro per il mondo. E noi, se lo sappiamo bene, se non lo sappiamo è lo stesso, ma noi diventiamo i tabernacoli, la tenda della Shekinah che va in giro per il mondo a portare questa novità e a sconvolgere la vita degli altri vivendo semplicemente la nostra vita. Bello però vedere che tutti oggi dipendono da me, eh? Pastore, bello.
Crediamo in un solo Dio Padre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
E avverto, e segnatevelo, che domenica prossima non c'è la messa. La chiesa resta chiusa perché io sono fuori e non riesco proprio ad arrivare, non arriverei assolutamente in tempo per l'Eucaristia. Sono fuori per un impegno, metterò un cartello, ma non fate un viaggio inutile, insomma. E manderò poi anche in settimana un avviso. E vorrei che in questa settimana vorrei affidarvi la situazione di un ragazzo di 27 anni che insieme con la sua famiglia stiamo seguendo come associazione Ludovica Robotti. Si chiama Lorenzo ed è l'unico 27 anni che lavora a mezzo tempo. Adesso si è scoperto è diabetico ed è per questo, però ha avuto una malattia che gli ha bloccato gli arti inferiori. È stato ricoverato, adesso è in attesa di una riabilitazione a Voltri. La famiglia, la mamma e la sorella che studia, logicamente in una situazione, pensate che questo ragazzo a 27 anni ha talmente il senso del dovere di avere la responsabilità della sua famiglia che non ha mai, vi ricordate il figlio il prodigo, il fratello maggiore che rimproverava il padre di non aver avuto mai un capretto per sé? Ecco, lui non ha mai speso un centesimo per sé. Noi abbiamo dovuto obbligarlo a prendersi qualcosa per lui e non per la famiglia, per lui. Adesso è venuto fuori che ha la sclerosi multipla. Questa è la notizia di 2 giorni fa. Ora lo sentirò ancora oggi per accompagnarlo quando lo chiameranno, e perché diversamente dovrebbe andare in autobus e non possiamo permetterlo, anche perché non cammina, quindi sarebbe un problema. E questa famiglia che seguiamo con molta attenzione, perché ecco, ve lo affido perché penso che siamo gli unici che gli siamo stati così vicino e cerchiamo anche di risolvere i problemi pratici, diciamo, no? E questo crea una situazione per il futuro significativa che affronteremo man mano che andiamo avanti. Ecco, ve lo affido insieme con tutte le altre persone che noi ci portiamo nella settimana, compresa la Anna Di Pino, che migliora, però e ci vuole tempo e pazienza. Con questi sentimenti che la parola ci suggerisce, riformando il nostro cuore, e con queste realtà con le quali noi siamo chiamati a convivere, e ci scambiamo un profetico gesto di pace. L'acqua con il tal vino sia segno della nostra unione, della vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita, del lavoro dell'uomo e della donna. A te li presentiamo perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente giusto renderti grazie, Dio grande e misericordioso, che hai creato il mondo e lo custodisci con immenso amore.
Credenti in Dio, seguiamo Paolo e Barnaba i quali ci esortano a perseverare nella grazia di Dio.
Tu vegli come Padre su tutte le creature e riunisci in una sola famiglia gli uomini e le donne creati per la gloria del tuo nome, redenti dalla croce del tuo Figlio, segnati dal sigillo dello Spirito.
È il Signore Gesù, luce delle genti e salvezza per tutti i popoli sino all'estremità della terra.
Il Cristo, tua parola vivente, è la via che ci guida a te, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia.
Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nei cieli.
Per mezzo di lui innalziamo a te l'inno di grazie per questi doni della tua benevolenza. E con l'assemblea degli angeli e dei santi e delle sante proclamiamo la tua lode.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli, eterna è la sua misericordia.
Ti glorifichiamo, Padre Santo, tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena.
Acclamiamo al Signore noi tutti della terra, serviamo il Signore nella gioia, presentandoci a Lui con esultanza.
Egli, come i discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi.
Riconosciamo che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.
Ti preghiamo, Padre onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue.
Stiamo in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, segno sacramentale di una moltitudine immensa che nessuno può contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua.
La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Colui che siede sul trono, agnello immolato, stende la tenda del suo pane sopra di noi, perché non abbiamo più fame né sete, perché riceviamo il pane della vita che discende dal cielo.
Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Agnello di Dio che sta in mezzo al trono, sei nostro pastore e guida alle fonti delle acque della vita.
Fate questo in memoria di me.
Abbiamo lavato le nostre vesti rendendole candide col sangue dell'agnello.
Mistero della fede.
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo, tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo.
Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e delle nostre madri, tu asciughi ogni lacrima dal cuore.
Guarda, Padre Santo, questa offerta è Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio.
Dice il Signore: voi siete il mio popolo e ascoltate la mia voce, io vi conosco e voi mi seguite.
Fortifica il tuo popolo con il corpo e il sangue del tuo Figlio e rinnovaci a sua immagine. Benedici il Papa Francesco, il Vescovo Angelo e il nostro popolo. Tutti i membri della Chiesa sappiano riconoscere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo.
Dice il Signore: io vi do la vita eterna e non andrete mai perduti e nessuno vi rapirà dalla mia mano.
Rendici aperti e disponibili verso i fratelli che incontriamo sul nostro cammino, perché possiamo condividere i dolori e le angosce, le gioie e le speranze e progredire insieme sulla via della salvezza.
Noi siamo il dono del Figlio al Padre e nessuno potrà mai strapparci dalla mano del Padre e del Signore nostro Gesù Cristo.
Ricordiamo tutte le persone che vi stanno a cuore, con le quali noi viviamo, che fanno parte della nostra vita. Ricordiamo i vostri figli, i nostri nipoti, Umberto nell'anniversario del suo compleanno, a cui tiene molto, e tutte le persone che amate, tutti i migranti ovunque si trovino, tutte le persone gelose perché guariscano da questo limite profondo dello spirito. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ricordiamo tutti i nostri defunti.
Vorrei ricordare il papà di Emanuela.
Tutti coloro che sono morti questa notte o che muoiono oggi, in questo momento, moriranno in questa settimana, perché la nostra preghiera come una carezza li accompagni. Ecco, ieri Umberto mi ha chiamato e mi ha detto: ricordati di fare gli auguri a tua mamma, bambino di 9 anni. E io gli ho detto: sì, è la prima cosa che penso, perché vedete che legamenti che ci sono. Poi di mamma ce n'è una sola. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna, dove tu ci attendi.
Come il Signore Gesù è una cosa sola con il Padre suo celeste, anche noi siamo una cosa sola nello Spirito Santo, perché nella Santa Assemblea Eucaristica vediamo Dio come...
In comune con la Beata Vergine Maria, con gli Apostoli, i Martiri, con San Torpete, i Santi e le Sante, innalziamo a te la nostra lode nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme, tutti insieme, come Gesù ha insegnato agli Apostoli nella lingua aramaica.
Padre nostro che sei nei cieli, Avunà Divishmaya, sia santificato il tuo nome, It Kadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Tite Abed Reuatach, come in cielo così in terra, che di Bishmaya Kembeareha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana Secum Yom Meyoma, e rimetti a noi i nostri debiti,
ushebuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di af anakna, shevachna, lechaya bayena, e non abbandonarci alla tentazione, vealta lina lenision, ma liberaci dal male, e la bezena min beshia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco, è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Io sono il pastore bello e offro la vita per le pecore, dice il Signore. Alleluia.
Preghiamo.
Custodisci benigno, o Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo, per Cristo nostro Signore.
Amen. Il Signore che suscita la testimonianza degli Apostoli ci benedica e ci protegga.
Amen.
Il Signore che chiama i pagani non meno di Israele, suo popolo primogenito, sia con voi. Amen. Amen. Il Signore che raduna una folla immensa di ogni lingua e nazione, dia forza alla nostra fede.
Amen.
Il Signore risorto che ci raduna dalla dispersione, sia dietro di noi per difenderci dal male.
Amen.
E la benedizione dell'onnipotente tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo sia con tutti noi e con noi rimanga sempre.
Amen.
Termina qui la celebrazione del sacramento dell'Eucaristia. Inizia ora l'Eucaristia della vita. Portiamo a tutti frutti di risurrezione e di pace.
Amen.
Regina Celi, letare, alleluia, quia quel meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicut dixit, alleluia.
Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Oltre a domenica prossima, che ripeto non c'è messa, vi do appuntamento a sabato 1 giugno alle ore 17 per un concerto che ritengo sia memorabile. Se avete bambini o se fate in tempo a farne qualcuno, portatelo perché si divertirà. Auguro a tutti una buona domenica e due buone settimane.
Grazie.